Buongiorno, amici di Radio Missione Francescana Medicina. Un saluto grande e un ringraziamento va al mio collega, dottor Giorgio Dini. Caro Giorgio, ti saluto.
Ciao Gigi.
E anche ad Enrico, che è il nostro tecnico. Ma un saluto e un ringraziamento al professor Alberto Roggia per aver accettato l'invito di Radio Missione Francescana Medicina. Cari ascoltatori, vi presento il professor Alberto Roggia, primario emerito di urologia, e lo ricordo come urologo responsabile della urologia pediatrica nell'ospedale di Circolo di Varese, caro professore. Lei si parla prima del 1990. Poi direttore della divisione di urologia dell'ospedale di Gallarate e direttore del centro specializzato per la chirurgia della prostata e direttore del centro specializzato di chirurgia laser urologica. Ma il ricordo di noi varesini e varesotti e di tutti gli italiani è sicuramente stata le varie interviste fatte, ma una in particolare che io ricordo benissimo, al dottor Onder di Radio 2, di Rai 2, giusto? Rai 2, sui vantaggi della microchirurgia nel tumore prostatico. Caro professore, grazie ancora per la sua cortesia. Qualche anno fa, parliamo dal 2013, lei era davanti a questi microfoni e ha parlato delle patologie benigne e maligne di questa fantomatica prostata, ok? E adesso, caro professore, riprenderemo questo discorso, la diagnosi precoce del tumore alla prostata. Prima di passare la parola al nostro dottor Giorgio Dini, che introdurrà l'argomento che tratteremo con il nostro professore, voglio ricordare che siamo in diretta e quando si è in diretta la gente vuole fare domande dirette al nostro ospite. Potete farla, vi ricordo il numero 0332 264 266. Poi se qualcuno vuole mandare una mail lo può fare, info@rmf.it. ok, professore, adesso lascio la parola giustamente al mio grande collega che introdurrà l'argomento.
Buongiorno professore.
Buongiorno a lei.
E ben arrivato.
E buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie. Una piccola anticipazione sul problema della prostata, su noi maschi. Noi maschi conosciamo la prostata, questo piccolo organo a forma rotondeggiante dalle dimensioni di una castagna, collocata anteriormente al retto. Sappiamo che la prostata è la nostra compagna di vita, in quanto è presente nel nostro organismo e fa parte dell'apparato genitale maschile. Ma sappiamo anche che è fonte di preoccupazione dell'età avanzata, che avanza. Infatti, superati i 50-60 anni o col passare degli anni, può crearci qualche problema, qualche disturbo, giusto, dovuti all'ingrossamento benigno della prostata e riferiti alla famosa menzione, questa vescica, questa menzione. Sappiamo anche che svolge un'importante funzione riproduttiva, quindi produce secerne liquido seminale. Ora, professore, le chiedo, può dirci meglio su quali sono le funzioni della ghiandola prostatica? Che ruolo, che funzione ha, come è coinvolta in queste funzioni la ghiandola prostatica, professore? Grazie.
È una domanda complessa, ma spiega bene il problema. La prostata, diciamo che serve innanzitutto per espellere l'urina, partecipa alla emissione di urina dalla vescica verso l'esterno, perché la prostata va a costituire il primo tratto dell'uretra che si trova immediatamente fuori dalla vescica, sotto il cosiddetto collo della vescica. Immaginate il collo di una bottiglia. Poi la prostata produce più del 40% del liquido seminale e partecipa anche sessualmente nella eiacolazione dello sperma durante la erezione, l'attività sessuale. Quindi ha dei ruoli estremamente importanti. Quando si infiamma o si ingrossa o si formassero dei tumori, cominciano i problemi.
I sintomi quali sono? Quali sono questi disturbi?
Allora, bisogna distinguere bene se c'è solo una infiammazione della prostata e colpisce generalmente pazienti di età giovanile, diciamo 20, 30, 40 anni. La prostata in questa età non è ancora ingrossata. Allora, se c'è un'infiammazione, I sintomi sono essenzialmente bruciore, a volte addirittura febbre e una emissione frequentissima, magari ogni mezz'ora, ogni ora, e a volte anche un po' di sangue. Però sono sintomi che con le cure adeguate si risolvono rapidamente. Il paziente che ha la prostatite, un'infiammazione in questo caso, nel giro di 15-20 giorni guarisce perfettamente. I sintomi invece in età media e inizialmente avanzata, diciamo come ha detto lei 50-60 anni, sono essenzialmente dovuti all'ingrossamento e non al tumore, perché se la prostata si ingrossa va a stringere spesse volte il canale uretrale, il canale dell'urina, e quindi è chiaro che comporta minzione frequente, magari di notte una, due, tre volte, il getto appare lento, non ha più la proiezione e la forza che aveva prima, a volte appare di calibro ridotto, a volte c'è qualche emissione di sangue e c'è spesse volte una minzione urgente, impellente, la cosiddetta sindrome del garage. Il paziente arriva, sta per aprire il garage e ha improvvisamente uno stimolo impellente che quasi perde delle gocce di urina. Questi sono i sintomi dell'ingrossamento, perché la prostata inizialmente, anche per anni, non dà disturbi.
Ecco, infatti volevo parlare dei sintomi sospetti, sintomi veri e sintomi sospetti. No. Ecco, il paziente cosa deve fare? Io ho letto un bell'articolo che lei ha scritto, lei parla di tagliando, cioè il paziente deve sottoporsi a un tagliando preciso, periodico, professore?
Sì, è senz'altro consigliabile. Diciamo, dopo i 50 anni, sempre, indipendentemente se ha disturbi menzionali o non ha disturbi, perché in questo caso serve, è un atto di prevenzione, ricercare, evitare dagli esami e anche un esame di ricerca precoce di eventuale tumore che non ha dato disturbi. Perché non dà disturbi? Perché la prostata, quando è colpita dal tumore, è colpita nella sua porzione esterna. Immaginiamo la prostata come un salvagente, un manicotto che circonda il canale dell'urina. La parte esterna è quella che è colpita più facilmente dal tumore, e se è sulla parte esterna si capisce benissimo che non dà i disturbi della menzione.
Ecco, allora il chirurgo, professore, quando deve operare, perché deve operare, perché non si può rimandare, dove interviene? In quale parte? È una chirurgia totale?
Allora, se c'è un ingrossamento benigno, cosiddetta ipertrofia della prostata o iperplasia della prostata, non si toglie mai tutta la prostata, perché non ha senso. Si toglie solo la porzione interna, quella che dà i disturbi, quella che impedisce al paziente di svuotare bene. Però l'intervento viene fatto solo in casi, diciamo, limitati. Cioè, la maggior parte degli uomini riescono con farmaci, o se hanno disturbi con farmaci, a controllare la malattia ed evitare magari l'intervento. Non è detto che l'intervento sia obbligatorio.
Ma se l'intervento va fatto, c'è ancora il rischio di sviluppare un tumore prostatico?
Sì, sì.
Anche con l'intervento?
Sì, sì. Se uno viene sottoposto a un intervento di asportazione della parte cosiddetta interna, quella ingrossata che dà disturbi, rimane in questo caso la parte esterna, quello che noi chiamiamo la capsula della prostata, e questa capsula può essere colpita da tumori. Quindi il paziente che fa l'intervento per asportazione dell'ipertrofia prostatica deve sempre poi fare, è consigliabile al paziente fare un controllo del PSA e della visita tutti gli anni. E non occorre subito l'eco, non occorre l'eco, basta la visita con l'esplorazione rettale. L'esplorazione rettale ha un'importanza enorme nella diagnosi delle malattie prostatiche.
Ecco, prima di arrivare lì, che è un grosso problema, due parole sulla differenza di prostatite e ipertrofia prostatica e prostata ingrossata, perché sono due cose, sembrano uguali ma non sono uguali.
No, sono assolutamente diverse. La prostatite colpisce, come l'ho detto, età giovanile, anche 20 anni, 30 anni, ed è un semplice infiammazione, come può essere un'infiammazione alle tonsille, un mal di gola, che colpisce la prostata. La prostata in quei casi non è ingrossata, è solo infiammata. Comporta quei disturbi che abbiamo detto, bruciore e frequenza eccessiva e magari dolore nell'emissione dell'urina, tante volte anche con febbre, però con farmaci antibiotici, antinfiammatori, nel giro di poche settimane il paziente guarisce totalmente. L'ipertrofia invece è una crescita lenta, progressiva, che tutti gli uomini hanno, tutti, diciamo almeno il 99% degli uomini hanno, dai 35-40 anni incomincia a crescere, ma è una crescita lentissima, per cui a 35-40 anni disturbi non ce ne sono ancora. Però se questa prostata continua a crescere, come succede quasi sempre, e comincia a stringere il canale uretrale, ecco che ci sono i problemi. Quindi c'è una differenza enorme. Quindi disturbi che ha il paziente che urina di notte, urina spesso di giorno, non sono quasi mai accompagnati da bruciori.
Perfetto, grazie professore.
Professore, c'è una telefonata in arrivo. Se lei vuole rispondere al nostro radioascoltatore, pronto?
Pronto.
Buongiorno.
Grandi, buongiorno.
Lei telefona da dove?
Il telefono da Varese.
Da Varese.
Sì.
Dica pure, allora, professore.
Dica.
Niente, allora praticamente ormai quasi tutte le risposte le ha date. Io sono stato operato di prostata e mi hanno fatto lo svuotamento non per il tumore, ma perché non riuscivo più ad urinare. Quindi praticamente sono stato operato e niente, però ho sentito che praticamente dovrei fare comunque gli esami sempre, perché c'è sempre comunque il problema del tumore, perché è questo che mi faceva paura più di tutto.
Sì, sì, posso risponderle. Allora, senz'altro, posso parlare, senz'altro, come ha detto lei, come già ho riferito prima, avendo tolto, rimosso solo la porzione interna, la prostata ingrossata, è rimasta la parte esterna, giustamente, non è che il chirurgo ha sbagliato a rimuovere, giustamente, ha fatto un corretto intervento, però siccome il tumore nel 90% avviene, poi nasce a livello della parte esterna, la capsula che è rimasta in situ nel suo corpo, è chiaro che deve fare un consiglio, basta un controllo del PSA e la visita, non occorre l'ecografia, perché se fa il PSA, è normale, o comunque non modifica negli anni, e alla visita, cioè con l'esplorazione rettale, che è un esame assolutamente innocuo ma ancora utilissimo, si riesce subito, lo specialista riesce subito a valutare se c'è un sospetto o no di tumore, perché se non c'è sospetto non occorre neanche un'ecografia.
Sì, perché le spiego, io da quando sono stato operato va benissimo tutto, cioè io non ho nessun disturbo, adesso urino perfettamente, non ho problemi anche dalla parte sessuale, quindi praticamente il mio problema era proprio perché ho sentito che lei ha detto in trasmissione che appunto potrebbe, cioè, controllare, perché potrebbe succedere che il tumore possa comparire, certo.
Sì, sì, questo, okay. Questo non vuol dire che... Sì, senz'altro può succedere, fare il consiglio quello che gli ho detto, sì.
Io la ringrazio,
la ringrazio
della sua domanda, veramente ci aiuta anche per continuare nella nostra trasmissione. Ora ci fermiamo per sentire la prima canzone, caro professore.
Se potessi questa sera ascolterei volentieri Rollo con gli amici suoi, come ai tempi che le radio funzionavano a valvole, i bambini eravamo noi. In un programma dalle 7 alle 7:20 andava in onda tutti i lunedì, si intitolava, se ricordo bene, Il discopolo giubilì. Una musica tutta chitarra e batteria, l'altoparlante faceva croc, era il più grande dei nostri amici, quelle canzoni le chiamava rock. Se potessi questa sera ascolterei volentieri Rollo con i suoi jazz e quel bassista mezzo messicano soprannominato Chicco di Caffè, il chitarrista con quel nome strano, chi se lo dimentica più, con quel suo stile sudamericano ma che ogni tanto svisava blues. Una musica tutta chitarra e batteria, con il rullante che faceva toc,
ed il più esperto dei nostri amici quelle canzoni le chiamava rock. Stasera ascolterei volentieri da Rollo qualche novità. È un po' di tempo che non si sentiva, ma questa sera è ritornato qua con un programma che ci porta attraverso il mare fino all'America e pure più in là. Le nere vele di una nave a vapore da consegnare alla posterità. L'altoparlante faceva croce e il più grande dei nostri amici quelle canzoni le chiamava rock.
Buongiorno a tutti, stiamo intervistando il professor Alberto Roggia, primario emerito di urologia. E il titolo della nostra intervista è questo: diagnosi precoce del tumore alla prostata. Caro dottore, caro professore, a che età è necessario effettuare visite periodiche dallo specialista per prevenire il tumore dalla prostata? La prima domanda. La seconda è questa: ma se io ho problemi, che lei ha riferito più che altro a una ipertrofia prostatica, devo andare da chi? Dal medico di famiglia? Oppure devo correre subito da lei, professore, da un urologo, per valutare tutta la mia questione che riguarda la prostata?
Ma direi che è giusto sarebbe passare dal medico di famiglia, il quale comincia a valutare il PSA, perché il PSA è l'esame base utile per avere un orientamento, non per fare la diagnosi, ma un orientamento fondamentale. Questo dai 50 anni in poi. Se però in famiglia c'è un tumore alla prostata, il papà o il nonno, è consigliabile anticipare a 40 anni gli esami, anche se non ci sono disturbi, perché come ho detto il tumore alla prostata iniziale non dà disturbi.
Quindi lei dice che è ereditaria allora il problema? No, più no, che ereditaria è?
C'è una piccola predisposizione.
Predisposizione al tumore?
Non c'è ereditaria, proprio no, però c'è una predisposizione per cui si consiglia anticipare il controllo.
Ma professore, familiarità, cosa vuol dire? Vuol dire precocità della malattia? Vuol dire un'eventuale aggressività maggiore? Come comportarci? Allora, lei ha parlato del PSA.
Sì.
Quando fatto? Quando
no,
farlo?
No, quindi
familiarità, a che età?
Familiarità non vuol dire aggressività, vuol dire che quel soggetto ha una maggior probabilità di poter avere sviluppare un tumore dello stesso tipo. Beh, però diciamo, non dobbiamo pensare che quando c'è una familiarità c'è sicuramente l'erede che ha il tumore alla prostata. Richiede solo attenzione. No, visto che oggi si parla molto di diagnosi precoce, questa è una diagnosi precoce, cioè quindi anticipare i controlli, anticipare.
Quindi anticipare anche il PSA?
Sì, dai 40 anni anticipare il PSA e la visita, ripeto, perché attenzione, il PSA è orientativo, non può consentire di fare diagnosi di tumore. Un PSA alto non vuol dire tumore, un PSA basso non vuol dire escluso un tumore. Ci sono dei tumori purtroppo addirittura con PSA così bassi, per cui il paziente non pensa di farsi vedere né dal proprio medico né dallo specialista, perché non ha disturbi. PSA normale, vede sugli esami di laboratorio che è nel range della norma e non si fa vedere. Invece ci sono, quindi il PSA è un esame ancora utilissimo, però orientativo. E poi l'esplorazione rettale è fondamentale, perché con l'esplorazione rettale nel 70%, anche 75% dei casi, l'urologo riesce a reperire, a sentire la presenza nella prostata di un nodulo o di un'area sospetta. Quindi questo è il primo passo. È inutile fare prima la risonanza davanti a un PSA alto, non avrebbe senso. Prima è la vista.
Professore, allora lei parla di PSA e questo PSA poi si vede che è un po' un esame che è sotto giudizio, chiamiamolo così, no? Però io le chiedo questo. Quando ho fatto l'esame del PSA, io devo farlo e lo faccio anche spesso, una volta all'anno mi hanno detto, sì. Mi sono trovato tre risultati. Il primo è PSA totale, il secondo PSA libero, il terzo ratio PSA libero su PSA totale. Cosa vogliono dire questi tre esami e come li valutate voi urologi?
Allora, sono esami questo è molto importante perché sappiamo che il PSA ratio, cioè il rapporto tra la frazione libera e il totale, ci dà un valore che se è inferiore a un 15-18% aumenta il sospetto della presenza di tumore, non dice mai c'è tumore, ma aumenta il sospetto salvo che ci sia un'infiammazione in atto. Se c'è un'infiammazione in atto questi valori sballano tutti, ma in un paziente che non ha disturbi, mettiamo un paziente di 60 anni che non ha disturbi, magari si alza una volta per notte, magari, ma anche il getto è buono e ha questi valori, se il rapporto fosse questo ratio, il rapporto tra libero e totale fosse inferiore al 18-16%, aumenta il rischio. Cosa vuol dire? Che in quel caso bisogna approfondire, anche se non ha disturbi, anche se all'esplorazione rettale in quel caso non si sentisse nessun nodulo, avendo questo ratio fuori scala richiede un'ecografia transrettale.
Anche se io ho un PSA alto e ho un PSA ratio, la percentuale tra uno e l'altro, vuol dire che sto bene? Vuol dire che tutto sommato va bene?
Allora, diciamo che siccome il PSA aumenta gradualmente con l'età del paziente, ma non è tanto con l'età, col l'aumento di volume della prostata. Se uno ha 50 anni una prostata di 50 grammi, tanto per dire, piano piano questa prostata può diventare 60, 80, 90 grammi. Ed è chiaro che se aumenta il volume della prostata, aumenta la produzione di PSA, che PSA in fin di conti è una proteina prodotta dalla prostata. Più la prostata è grossa è come una pianta piccolina farà poche mele, una pianta enorme farà un quintale di mele, ecco, questo voglio dire. Quindi il fatto che PSA aumenta tante volte è legato all'aumento del volume, che poi uno può dire l'aumento di volume è correlato con l'età, e in parte è anche giusto, ma non è detto che sia. Quindi un PSA alto totale dice poco, dice è molto più importante la frazione, il rapporto.
Il rapporto. Ma mi scusi un attimo, ma io quando devo venire da lei allora? Se io trovo sugli esami che ce l'ho 2,5, 2,8, non lo so, vengo o non vengo da lei se non ho quell'età che diceva lei?
Ebbene, sempre dopo i 40-50 anni fare il PSA e fare la vista con l'esplorazione rettale. L'esplorazione rettale è ancora un esame fondamentale.
Quindi anche se disturbi, diciamo, veri o sospetti non ce ne sono.
Sì.
Allora io le dico una cosa, io ho oltre 70 anni, non ho nessun disturbo, sto bene, il PSA non l'ho mai fatto, devo venire da lei per forza, cioè per, no per forza, lei mi consiglia, sì, deve fare la visita urologica e quindi anche l'esplorazione?
Sì, sì, assolutamente, consiglio di fare il valore del PSA totale, libero e rapporto e l'esplorazione e la visita che comporta di necessità l'esplorazione rettale, è fondamentale, prima ancora dell'ecografia, ripeto, perché con l'esplorazione rettale si possono già sentire dei noduli, delle aree sospette, anticipando addirittura l'ecografia.
Quindi in poche parole lei dice, lei deve venire da me perché ha una certa età, io vedo, faccio l'esplorazione rettale che ancora adesso nel 2023 è la cosa più importante che si deve fare.
È un punto base importante.
Poi dopo cosa faccio? Allora posso andare a fare l'eco oppure l'altro esame che mi pare che sia l'ecografia transrettale. Sì. Cosa vuol dire ecografia transrettale?
Allora vuol dire che all'istituto prima dico che non è che deve venire da me, deve andare...
No, beh, dai professore,
da uno specialista.
Da uno specialista.
Allora, l'ecografia transrettale è un esame molto semplice che non è fastidioso, per cui con una sonda nel retto di pochi centimetri, cioè il disturbo è praticamente zero, si riesce a valutare bene la prostata, le dimensioni e soprattutto se è presente una zona sospetta.
Che ecco.
Si vede con l'ecografia transrettale, nelle zone ipoecogene. Se poi, ancora meglio, l'ecografia transrettale fosse associata allo studio della elasticità, quindi si chiama elastosonografia, si vedono maggiormente delle zone che magari all'ecografia standard non si sarebbero visti, mentre con la elastografia si studiano delle aree che hanno un'alterata elasticità, una ridotta elasticità, e queste sono sospette di tumore.
Ma la risonanza magnetica, che adesso va per la maggiore anche in questo campo, quando la devo fare allora?
È il terzo step, non si può è assurdo fare una risonanza davanti, una risonanza magnetica prostatica davanti a un PSA alto, senza aver fatto tutto il percorso prima, visita, esplorazione e l'eco transrettale. Se poi all'ecografia transrettale c'è un forte sospetto, allora prima di fare la biossia potrebbe essere, è utile, quindi in casi selezionati, non a tutti, si fa la risonanza magnetica multiparametrica per avere maggior conferma del sospetto. Non dirà mai tumore sì, tumore no, dirà solo sospetto basso, sospetto alto, in modo tale che poi la biossia, se c'è l'indicazione, sia una biossia mirata sulla zona identificata dall'eco, prima identificata dall'esplorazione rettale, poi dall'eco e dalla risonanza. Per quello si chiamano biossie mirate o fusion, cioè unisce le varie immagini in modo che la biossia sia più precisa possibile.
Come è fatta questa biopsia?
Tecnicamente esattamente come se fosse durante un esame ecografico transrettale.
Da fastidio? Fa male? No, viene fatta con uno viene addormentato? Cosa
no,
di questo
non
tipo?
Occorre, si fa un'anestesia locale intorno all'ano con anestetici normali, il dolore è veramente minimo e l'esame dura intorno ai mezz'ora.
Viene prelevato che parte del...
E se c'è un sospetto di una zona che abbiamo identificato dall'esplorazione tale, dall'eco, dall'elastografia e dalla risonanza, la biossia deve essere soprattutto mirata su quella zona sospetta, perché una biossia cosiddetta random, a caso, la probabilità di identificare un tumore è rarissima, quindi sono biossie.
Quindi è per questo, professore, che la biopsia delle volte è inutile. Quando è inutile?
Cioè, lo possiamo dire dopo l'esame, possiamo dire quando è inutile. Certo che se ci sono 100 biossie e di queste 80 sono negative, vuol dire che è stato fatto forse un eccesso di indicazione alla biossia. A volte anche il paziente lo richiede perché è molto preoccupato, deve pensare anche questo. Cioè, quindi è chiaro, quindi la biossia va fatta soprattutto quando c'è un sospetto vero, da questi esami che ho detto prima, in un punto preciso o in due punti precisi, perché se ci sono due aree sospette la biossia va su tutte e due le parti, però la biossia deve essere il più delle volte mirata, altrimenti le biossie random tante volte sono negative.
Io volevo continuare sul PSA, perché lei ha specificato bene quando farlo, che cos'è, quindi pro e contro del PSA. Io le faccio una domanda semplice: esiste un valore normale di PSA valido per tutti gli uomini? Quindi una soglia di allarme universale tale da essere considerato un salvavita?
Allora, la sua domanda è interessantissima perché riguarda tutti noi che quando vediamo questi valori. Non c'è assolutamente un valore che è valido per tutti i pazienti, perché PSA oscilla per mille motivi. Prima di tutto l'età, il volume della prostata. Siccome la prostata cresce intorno dai 35 anni, piano piano comincia a crescere l'adenoma e produce più PSA, quindi non esiste una tabella che dice a 50 anni deve essere questo PSA, 60, 70, assolutamente. Noi sappiamo, e poi il PSA va valutato in base alla crescita, in base alla crescita. Se uno ha un PSA, tanto per dire, di 2,5 e l'anno dopo è 3, tanto per dire, è chiaro che questo può essere assolutamente fisiologico, consono alla crescita del volume. Se un PSA che da 2,5 sale di colpo a 6, non vuol dire tumore, vuol dire attenzione. E in questo caso l'urologo deve approfondire.
Ci fermiamo per sentire la seconda canzone, caro professore. Poi rientriamo nel discorso, che ci saranno delle domande un po' particolari, adesso arriveranno. Stiamo intervistando, io e Giorgio Dini, il professor Alberto Roggia, primario emerito di urologia, e stiamo parlando di un bel tema, no? La diagnosi precoce del tumore alla prostata. Io le volevo fare questa domanda, visto che lei ha parlato di questo PSA che è importante. Quando lei, professore, sa che quando uno ha un problema all'intestino, gli fanno fare quell'esame delle feci, no? Cioè, è obbligatorio, è facoltativo, ma viene mandato da parte della regione di poter fare ogni anno questo esame delle feci. E perché non rendere obbligatorio l'esame del PSA?
Ma direi...
Scusi, è una domanda un po' particolare, non so.
Diciamo che anche per l'intervento per il tumore del colon non è che venga il paziente sia obbligato a fare la ricerca, è invitato a fare la ricerca del sangue nelle feci, giustamente, perché se ci fosse positività, presenza, allora è consigliabile un accertamento endoscopico, perché a volte non è detto che quando c'è presenza di sangue nelle feci c'è il tumore al colon. Assolutamente, si può avere delle emorroidi, c'è una roba, una colite,
però è uno screening che si fa.
È consigliabile come screening, eccellente, e PSA uguale, è consigliato in tutti i pazienti, deve essere consigliato a tutti.
Ma lei è d'accordo con me, quindi se la regione dicesse ok, ogni anno il Rusconi fa, sì, fa questo,
se mandasse un messaggio, sì, a tutti i pazienti, potrebbe essere, a tutti gli utenti,
ma sa quanta gente che lei troverebbe, oppure c'ha i suoi,
sarebbe consigliato. Avvisare di questo. Purtroppo questa voce che il PSA non è sicuro diagnostico porta a questi disorientamenti, ma anche alla presenza di sangue nelle feci non è diagnostico, dice c'è tumore, uguale PSA, però è orientativo, è un campanello di attenzione, non di allarme, attenzione.
Quindi professore, io ho cominciato a parlare con lei dicendo che conosciamo il PSA, ma non lo conosciamo per niente, cioè noi non lo conosciamo, noi sappiamo, noi dobbiamo attenerci all'urologo, alla visita urologica, perché il PSA alto, basso, eccetera, non ci dice a noi, non ci dice niente, per cui dobbiamo ricorrere alla visita urologica.
Sì, ricorrere innanzitutto, ricorrere al proprio medico di famiglia, che conoscendo anche il paziente tutto dà consigli, perché anche il medico di famiglia può effettuare in prima battuta la esplorazione digitorettale, l'esplorazione rettale, non è che... però può dare già un orientamento, dopodiché il medico di famiglia dice guardi, vada dallo specialista e cosa, però è senz'altro occorre accertamento, ecco.
Professore, il tumore alla prostata rappresenta la prima malattia oncologica dell'uomo e grazie ai programmi di prevenzione, lo parlavamo adesso, quindi di screening, quindi questi controlli periodici e alla tecnologia che abbiamo oggi a disposizione e alla visita urologica, si è in grado di definire una diagnosi sempre più precoce e anche una cura efficace.
Sì.
Cioè, con la diagnosi precoce siamo veramente avanti.
Sì, la diagnosi precoce permette di guarire il paziente pressoché al 90%, 99% dei casi, assolutamente. Poi va visto, non è detto che tutti i tumori della prostata debbano essere necessariamente operati, in base all'età del paziente e in base anche alla aggressività del tumore, perché un tumore maligno è una cosa, ma può essere un tumore maligno poco aggressivo, quindi evolve lentamente, e se il paziente ha una certa età, è già nella terza età, non è detto che un paziente richiede intervento. Bastano delle cure o addirittura a volte si fa la cosiddetta attesa, controllo periodico.
Perfetto.
Se il paziente ha un tumore a 50-60 anni le cose sono diverse. In quel caso io ritengo che sia utile senz'altro l'intervento chirurgico, assolutamente, perché permette di rimuovere totalmente la prostata e anche le ghiandole che stanno intorno alla prostata per evitare che ci siano sospetti di micrometastasi. E poi la guarigione è del 100% in questi pazienti.
Professore, continuando sul filone della prevenzione, che è importantissima, prevenire è meglio che curare. E cosa vuol dire? Vuol dire scoprire una malattia in uno stadio iniziale, cioè significa sottoporsi a cure meno invasive e avere maggior probabilità di guarire?
Allora, bisogna distinguere tra prevenire e fare la diagnosi precoce. Prevenire vuol dire adottare tutto un sistema, stile di vita, alimentare, tetto, che agisce sul paziente sano. Cioè, la prevenzione va fatta sul paziente che non ha tumore e neanche sospetto di tumore. Un paziente che è sano, è bene che adotti dei sistemi di vita molto semplici da adottare per prevenire la forfanza. Mentre la diagnosi precoce vuol dire arrivare precocemente, rapidamente, a una diagnosi in un paziente che c'è già affetto da tumore, cioè riscontrare un tumore che c'è, questo è diverso.
Ma quindi sono due concetti, sì, estremamente chiari e lontani tra loro, difficili insomma, la prevenzione è una cosa e la diagnosi precoce, cioè sono due pazienti diversi. Cioè, diciamo.
Sono due metodi, due atteggiamenti diversi, la prevenzione è utilissima ed è fondamentale, come c'è la prevenzione per tutte le patologie, diciamo le patologie cardiovascolari, le patologie del fegato, è tutta prevenzione, e quindi utilissima, anche perché come ha detto lei giustamente il tumore della prostata insieme al tumore del polmone oggigiorno è sempre il tumore più frequente nell'uomo.
Ma scusi, ma la prevenzione lei, cosa, quando lei ha davanti un paziente, lo guarda, gli fa la esplorazione rettale, tutto il resto, dice, ragazzo, devi fare, devi mangiare, devi camminare. Cosa le dice, professore?
Allora, la prevenzione essenzialmente è sul tipo di alimentazione, non occorre una dieta, però un'alimentazione che sia poco ricca di carne rossa, E di grassi saturi, ecco, quindi questa è un'azione, anche perché si è visto che nei paesi dove il tumore era quasi assente, parlo di alcuni paesi dell'Africa, della Thailandia, dove si mangia riso e tutto, poca roba, questi pazienti, queste persone, quando si trasferiscono negli Stati Uniti e quindi entrano in un'alimentazione diversa, dopo due generazioni hanno la stessa frequenza del tumore che hanno i pazienti americani, perché hanno adottato una dieta ricca di grassi, sappiamo bene, magari sono anche diventati obesi, sono aumentati i fattori di rischio. Quindi vuol dire che la dieta sana, con pochi grassi e poca carne rossa, è la cosa migliore. Quindi una dieta molto ricca. La dieta vegetariana è la cosa migliore, inutile star lì a dire. Quindi molto ricca di verdura, più che ancora di frutta, che la frutta ha anche un carico di glicemia. Quindi se in un piatto dobbiamo mettere la frutta e la verdura, tre quarti di piatto deve essere colpito, deve essere di verdura, e un quarto di frutta. Quindi verdura tutta, cruda, cotta, cavolfiori, il cavolo rosso cosiddetto a cappuccio, tutto questo, i legumi ricchissimi di proteine buone. Quindi, ecco, e quindi evitare anche l'obesità.
La dieta mediterranea, insomma.
La dieta mediterranea è ancora la migliore in assoluto. Quindi molto pesce, poca carne rossa, pesce e insaccati si possono prendere, però limitatamente. Cioè quelli, anche perché gli insaccati poi hanno un carico di sale eccessivo. Quindi insomma ci vuole una dieta. E attività
fisica. Cosa dice lei per l'attività fisica? A uno che ha la mia età, 75enne, cosa fa? Camminata?
Camminare. Sì, certo, uno può pretendere di fare attività ginnica, sportiva, uno che non l'ha mai praticata, però il camminare 30 minuti al giorno a 100 passi al minuto sarebbe già una gran bella cosa. 100 passi al minuto vuol dire corrisponde a circa 4 chilometri e mezzo, 4 chilometri all'ora. Circa, quindi 100 passi al minuto. Se uno poi va a 120 passi al minuto, questa è un'azione anche dimagrante. Però questo uno adesso non stiamo parlando di cure dimagranti. La cura migliore è 100 passi al minuto, quindi 100 passi, quindi abbastanza veloce, non andare 100 passi lentamente, andare a comprare il giornale, andare al bar, questo non serve a niente, diciamo, è un diversivo. 100 passi a passo veloce, al minuto, uno controlla, è facilissimo, cioè non è un grande sforzo, almeno tre volte alla settimana.
Sì, lei ha scritto parecchio su questa prevenzione e l'ho letto, che appunto prevenzione, diagnosi precoce. Professore, noi stiamo parlando del tumore, stiamo parlando della cura. Dopo tutto quello che abbiamo detto, possiamo dire che la buona notizia può essere che se noi identifichiamo in una fase iniziale il tumore, si riesce a guarire o a convivere a lungo con la malattia,
diciamo, a guarire,
cioè dopo tutto quello
a guarire in una stragrande maggioranza dei casi, parliamo superiore senz'altro al 90% a guarire con le cure. L'intervento chirurgico quando è fattibile è la soluzione migliore. Perché dico quando è fattibile? Certo, se il tumore colpisce una persona che ha già grossi problemi, ha avuto infarti, ha avuto ischemia, vabbè, allora è chiaro che bisogna andare cauto, però in quei casi abbiamo delle valide alternative, la radioterapia e la terapia per bocca ormonale che blocca l'evoluzione del tumore. Cioè, quindi oggigiorno abbiamo buoni risultati.
La terapia chirurgica, no, che lei ha menzionato prima, può dipendere, cioè la terapia personalizzata, dall'età del paziente, dall'aspettativa di vita, dal livello della malattia?
Ovvio, tutto questo. Certo, perché se un paziente, mettiamo, ha un'età di in terza età, mettiamo un ottantenne che in buone condizioni può sottoporsi benissimo a un intervento chirurgico di questo tono, un intervento radicale cosiddetto. Se il paziente però a 80 anni ha già avuto un forte diabete, infarti, ischemie, situazioni gravi, allora l'intervento è a rischio maggiore e non ne vale la pena, perché a 80 anni abbiamo la possibilità con la radioterapia e con gli ormoni di dare a questo paziente 20 anni di vita ancora.
Perfetto. Professore, manca un minuto, ma una cosa soltanto. Il robot, si parla di robot. Mi dica qualcosa sul robot. Velocissimo, perché lei è contrario, è favorevole.
No, sono favorevole. Oggigiorno c'è il robot che permette questi interventi di chirurgia radicale del tumore, dei risultati eccellenti. Perché eccellenti? Perché permette all'operatore, che poi è sempre l'operatore che guida alla console le braccia di questo robot, però permette di ingrandire enormemente l'immagine e quindi permette di fare un intervento di grande precisione, con minor dolore. Il paziente viene dimesso rapidamente ed ha un buon recupero. Buono.
Giorgio, chiudi perché abbiamo finito. Chiudi.
Ma
tu,
l'urologo
chiudi.
A questo punto probabilmente dovrà, è il tutto, perché non solo si interessa per ciò che riguarda la visita urologica, ma anche lo stile di vita. Quindi orientare queste due cose per arrivare a superare la malattia.
Sono
perché questo paziente vive bene, insomma.
Certo, assolutamente d'accordo, come ha detto lei, perfetto.
Professore, grazie. Dobbiamo salutarla, grazie. Ma io l'aspetto ancora un'altra volta, da qui c'è da parlare di tanto ancora.
Quando
ok?
Vuoi.
Professore, dobbiamo smettere, no. Perché entra il radiogiornale.
No, ma è ancora.
Sì, ma dobbiamo. Stiamo salutando la professore, ok?
Sono ben volentieri, quando okay. Vuole posso venire.
Grazie, professore.
A vostra disposizione.
Alla prossima. Tante cose, grazie.
Grazie a voi, no, grazie a lei, grazie a lei.
RMF Medicina. Programma offerto da 50 più. Sistema associativo e di servizi a Varese, in via Valvenosta 4. 0332 342280. Sito internet 50più.it.